Buonasera a tutti, se non sbaglio con molti ci siamo visti lo scorso anno in questa sede e quindi già ci conosciamo in diversi. Mi è stato chiesto di iniziare questo convegno, questo corso sulla lettera ai Romani con un'apertura ecumenica. Ho pensato di toccare un tema particolarmente importante, il rapporto tra scrittura e tradizione della Chiesa, che poi è stato il vero casus belli al tempo di Lutero. Provo a fare un po' di storia, a sottolineare alcune posizioni fino a poi al Vaticano II, per finire con un recentissimo documento che forse avete visto, forse no, il documento congiunto luterano-cattolico dal conflitto alla comunione, che proprio di quest'anno, di pochi mesi fa, porta la firma del Pontificio Consiglio per il Dialogo Ecumenico e dei Vescovi Luterani. Lo trovate facilmente sul sito del Vaticano. Questo è proprio cosa di pochi mesi fa. Bene, e poi provo anche a dare un paio di spunti pratici che possono interessare tutti quelli che lavorano come voi nell'apostolato biblico. Mi limito al discorso del rapporto con la Chiesa luterana, altrimenti il discorso diventerebbe vastissimo. Il mondo protestante, come sapete, è estremamente vario, e si va dalle chiese storiche, quella luterana in primis, alla proliferazione di tutte le chiese di matrice americana. Lasciamo da parte questo tipo di discorso perché molti cattolici non hanno neanche idea di come sia il panorama delle chiese protestanti. Quando ci metti un po' le mani ti accorgi che è un mondo estremamente variegato. Mi limito alla chiesa luterana e mi limito al grande problema del rapporto tra scrittura e tradizione, cominciando da alcune delle celebri 95 tesi di Lutero, così chi non le avesse mai viste, almeno qualcuna una volta nella vita, le legge. Un pochino di storia. Il 31 ottobre del 1517, sono 500 anni or sono, il monaco Martin Lutero, che a scanso di equivoci era un monaco cattolico, scrisse una lettera all'arcivescovo di Magdeburgo, che poi era il principe Alberto, dicendogli di aver sentito in coscienza predicazioni da parte di alcuni predicatori che, appunto, secondo la sua coscienza, non stavano né in cielo né in terra. Si riferisce alle predicazioni sulle indulgenze. Dunque la prima mossa di Lutero fu una mossa privata, la lettera a un vescovo. All'epoca Lutero era un giovane professore universitario di Sacra Scrittura, come se uno di noi scrivesse la lettera all'arcivescovo dicendo di aver sentito qualche cosa che non va. E il problema era quello delle indulgenze, un problema di coscienza. All'inizio la posizione non era polemica, era una richiesta di chiarimento. Questa lettera è conservata tuttora, e non so per quali vie ci sia finita, nell'archivio reale della monarchia di Svezia, quindi a Stoccolma da qualche parte. È una lettera scritta in latino, come si scriveva tra dotti e tra professori in tutta Europa all'epoca. Non è una lettera per il popolo, è per l'arcivescovo. E non è pensata come una sintesi teologica, anche se in fondo alla lettera compare già l'elenco delle 95 tesi, un insieme di frasi che Lutero mise in appendice per far notare all'arcivescovo Alberto che la predicazione delle indulgenze non funzionava. Era tuttavia una lettera di carattere accademico alla fine. Lutero scrisse anche all'ordinario della diocesi in cui si trovava Wittenberg, che si chiamava Hieronymus Schulze, vescovo di Brandeburgo, il quale gli rispose chiedendogli di non intromettersi in quel discorso, di lasciar perdere. Il vecchio stile, vi ricordate, del dialogo tra il conte zio e il padre provinciale e il padre guardiano, poi se la guardiamo provinciale la memoria del Manzoni, troncare, sopire, no? Tipico atteggiamento ecclesiastico. E Alberto non gli rispose, il primo a cui aveva scritto. Lutero spedì la lettera a Magdeburgo perché il principe Alberto, nonché l'arcivescovo, la leggesse, ma la lettera arrivò alla segreteria, non al vescovo, la quale la rimandò al mittente, e con un invito a non toccare il santo affare delle indulgenze. Interessante, perché la cancelleria dell'arcivescovo scrive in una specie di latino tedesco, chi si vuole divertire, il santo affare delle indulgenze è scritto proprio così: Heilig Negotium Indulgentiarum, che è un misto di latino e di tedesco, così scrivevano all'epoca, no? Nel frattempo la cancelleria invia una lettera a Roma, alla curia romana, chiedendo che si apra un processo inibitorio contro questo monaco che ha messo il naso in una faccenda che non lo riguarda, perché Roma lo ammonisca a astenersi in futuro da ogni attacco alle indulgenze, sia con prediche che con dibattiti o scritti. Dunque la prima mossa di Lutero fu in realtà una doppia lettera di un monaco ai suoi pastori, in particolare a quell'arcivescovo che aveva organizzato tutto quel negozium, per usare il termine dalla sua cancelleria usato, e che aveva ovviamente un interesse economico, cioè le rendite che derivavano dalla predicazione sulle indulgenze. Lutero si era appellato a lui come la massima autorità ecclesiastica nella sua zona, chiedendogli di chiarirgli in coscienza un problema che per lui evidentemente era grave. La risposta non arrivò, come ho appena detto. Nel mese di novembre, cioè un mese dopo aver scritto queste due lettere, Lutero scrisse ad alcuni amici per sapere cosa ne pensassero e allegò a questa lettera l'elenco delle 95 tesi. Tutta la storia dell'affissione delle tesi alla porta non è vera, è una leggenda nata in seguito, spero che questo lo sappiate già, ormai è noto a qualunque lettore di storia della Chiesa, non c'è nessun Lutero che affigge alla porta della Chiesa le tesi. Mandò una lettera ad alcuni amici, come noi manderemo una mail in giro alla nostra mailing list, no? Funzionava anche allora allo stesso modo, un po' più lento, ma forse anche più efficace di adesso. Il testo era in latino, le 95 tesi sono in latino, badate bene, quindi non sono per il popolo. La gente non l'avrebbe potuto leggere, la gente non sapeva il latino lo sapevano solo, poi siamo in Germania, il latino lo sapevano solo i dotti, i professori, i chierici e neanche tutti. E agli amici chiede pareri e se ci sono cose sbagliate, se quelle formule possono essere giuste per contrastare l'insegnamento scorretto che a suo modo circolava. Sta il fatto che nel gennaio del 1518 una di queste lettere capitò in possesso di uno stampatore, la stampa già esisteva, e lo stampatore fiutò l'affare e stampò queste lettere con l'elenco delle tesi, e quindi la cosa si moltiplicò in maniera notevole. La stampa ovviamente permetteva una diffusione che la lettera a mano non consentiva, quindi anche colpa, tra virgolette, della stampa la diffusione di queste 95 tesi. E nel corso del 1518 Lutero venne a sapere che quasi tutta la Germania aveva conosciuto questa sua presa di posizione e arrivavano i consensi a queste 95 tesi. Mi limito a quelle centrali dove emerge il problema che ci interessa, sono le tesi che vi ho riportato dalla 50 alla 55 più la 62, giusto per capire cosa realmente diceva Martin Lutero nel 1517. La 50 dice questo: si deve insegnare ai cristiani che se il Papa conoscesse le estorsioni compiute dai predicatori di indulgenze, preferirebbe che la Basilica di San Pietro andasse in cenere piuttosto che di vederla edificata con la pelle, la carne e le ossa delle sue pecore. La 51, si deve insegnare ai cristiani che il Papa, come è suo dovere, è disposto ad elargire il suo denaro e, se ve ne fosse il bisogno, anche vendendo la Basilica di San Pietro a molti di quei fedeli ai quali predicatori di indulgenze estorcono denaro. A 53. Nemici di Cristo e del Papa, notate, nemici di Cristo e del Papa, quindi non che il Papa è un nemico, ma sono nemici del Papa, coloro i quali nelle chiese, per predicare le indulgenze, trascurano la parola di Dio. Qui sta il problema. Per predicare le indulgenze, che per Lutero nella Bibbia non ci sono, e difatti nella Bibbia non ci sono, trascurano la parola di Dio. Quindi si apre un conflitto tra scrittura e tradizione. Tesi 54. Si offende la parola di Dio, di nuovo questo argomento, quando in una stessa predica si riserva alle indulgenze uno spazio uguale o maggiore di quello ad essa dedicato. Questo è interessante, Lutero non dice che non se ne deve parlare, ma che si deve parlare di più della Bibbia, che dovrebbe essere l'argomento di ogni predicazione. La tesi 55 è senza dubbio intenzione del Papa celebrare le indulgenze che costituiscono una cosa di non grande importanza con una sola campana, una sola processione e una sola cerimonia, riservando al Vangelo, che è la cosa più grande, 100 campane, 100 processioni, 100 cerimonie. Quindi il problema è parola di Dio, Vangelo, verso una tradizione della Chiesa quale quella delle indulgenze. La tesi 62, più avanti, Lutero scrive: il vero tesoro della Chiesa è il sacrosanto Evangelo della gloria e della grazia di Dio. L'ho riportata anche in latino, giusto per avere un esempio: Verus Thesaurus Ecclesiae est sacrosantum Evangelii gloriae et gratiae Dei. Con Evangelio scritto con la U, come si scriveva all'epoca nel latino. Dunque, il problema è la centralità della parola di Dio contrapposta alle tradizioni, in questo caso della Chiesa, come le indulgenze. Tutto ciò che dirò adesso in realtà è una parafrasi, poco più, del documento del 2017, di cui trovate nella pagina dietro due piccoli estratti che tra poco risentirete. Questo per far vedere come tutto ciò che adesso vi dico è concordato dalla Chiesa Cattolica e da quella luterana. Grazie a Dio la stagione delle reciproche scomuniche può dirsi, se non del tutto superata, in buona parte sì, si può arrivare a una visione comune di questa storia dell'inizio della Riforma. La controversia che subito scoppiò in relazione alla diffusione delle 95 tesi di Lutero sollevò subito la questione di quale fosse l'autorità a cui ci si può appellare in un caso del genere. Lutero, se avete fatto caso, cita il Papa e lo cita come autorità, non dice che non bisogna ascoltare, se il Papa sapesse allora dovrebbe intervenire. La questione subito però si radicalizzò. Una delle prime risposte arrivò dal teologo della corte papale, Silvestro Mazzolini da Prierio, che sostenne, rispondendo forse tra i primi alle tesi di Lutero sulle indulgenze: chiunque non si attenga alla dottrina della Chiesa romana e al magistero del Papa, in quanto infallibile regola di fede, da cui anche la Sacra Scrittura deriva la sua forza e la sua autorità, è un eretico. La questione viene subito spostata sul magistero del Papa, dal quale dipende la scrittura. È un'affermazione estremamente forte. Johannes Eck, era un famosissimo professore di teologia che disputò con Lutero l'anno successivo, nel 1519, non era uno stupido, era un uomo estremamente saggio, replicò a Lutero per iscritto: la Sacra Scrittura non è autentica senza l'autorità della Chiesa. Dunque il problema si pone relativamente all'interpretazione della Scrittura, ovvero può esistere una Scrittura senza l'interpretazione che viene dalla Chiesa? Questo era alla fine il nodo del problema. E dunque il conflitto passò quasi subito dalla questione pratica delle indulgenze, che era in fondo una questione estremamente concreta, legata ai soldi, legata a un reale problema, a una controversia sul rapporto tra Chiesa e Scrittura, tra chi interpreta la Scrittura e con quale autorità. Lutero in questo dibattito anche lui radicalizza il problema. Per Lutero solo la Scrittura è il giudice ultimo, l'ultima istanza, perché solo la Scrittura è l'autorità veramente efficace e potente. Ogni altra autorità trae dalla Scrittura la sua forza. Quindi si delineano due posizioni nettamente contrapposte. L'una è la Chiesa che dà autorità alle Scritture, l'altra è la Scrittura che dà autorità alla Chiesa. Semplifico, alla fine la radice del problema appare questa. Lutero considerava la Scrittura come il principium primum, il primo principio dal quale ogni affermazione teologica deve nascere e sulla quale ogni affermazione teologica deve direttamente o indirettamente fondarsi. La teologia per lui, che era professore di teologia in fondo e predicatore, la teologia non è altro che interpretazione delle Scritture. Ancora oggi, chi di voi andasse a studiare in Italia, per esempio, la facoltà Valdese a Roma, con cui siamo tra parentesi in ottimi rapporti, la facoltà Valdese, voi studiate teologia, anche se i nomi non sono dogmatica e morale, sono nomi simili, sistematica, pratica, studiate teologia, ma la teologia non è altro che interpretazione delle Scritture. Non c'è l'idea di dire adesso facciamo morale, adesso studiamo le Scritture e vediamo cosa nelle Scritture attiene alla morale. Era dunque convinzione di Lutero che i teologi e a fortiori tutti i cristiani devono attenersi sempre alla Scrittura, che lui chiama la matrice di Dio nella quale egli ci ha concepito, ci porta in grembo e ci dà alla luce. E tutto nasce dalla Scrittura. Per studiare teologia, per Lutero, occorre attuare un metodo che lui espone con tre parole che somigliano vagamente a quella che era la lezione divina monastica, non a caso Lutero era un monaco: la oratio, la preghiera, la meditatio, la meditazione, e la tentatio, la prova. Bisogna dunque invocare lo Spirito Santo in un contesto di preghiera, perché sia lui il maestro, leggere la Scrittura in preghiera alla presenza di Dio, meditare sulla Scrittura che si è letta e ascoltata, e attenti alle situazioni di vita che mettono alla prova la Scrittura. Tra parentesi, è esattamente quello che dice il documento del 93 della Pontificia Commissione Biblica sull'attualizzazione della Bibbia. Nient'altro che questo, alla fine. Attraverso questo processo la Scrittura dimostra la sua autorità e vince sulle tentazioni, ovvero diremmo noi con il linguaggio di oggi, illumina la vita e la cambia. Lutero scrive: prestate attenzione al fatto che la forza della Scrittura sta in questo, che non viene cambiata in colui che la studia, ma che essa trasforma colui che la studia, assimilandolo a sé e alla sua forza, colui che la ama. Quindi inciso colui che l'ama è interessante, non basta studiarla, bisogna anche amarla. In questo contesto esperienziale è ovvio che una persona non solo interpreta la Scrittura, ma viene interpretata dalla Scrittura, e ciò dimostra la sua potenza e la sua autorità. La Scrittura rende testimonianza alla rivelazione divina, e quindi un teologo dovrebbe sempre seguire con estrema attenzione il modo in cui la rivelazione è espressa nei testi biblici. Quello che Lutero chiama il modus loquendi scripture, il modo con cui la Scrittura parla. Altrimenti la rivelazione di Dio non sarebbe pienamente considerata, dunque una rivelazione mediata attraverso le parole della Scrittura. Noto questo perché Lutero non è un fondamentalista come poi diventeranno molti in seguito, soprattutto alla fine dell'Ottocento. La Bibbia dice questo, bisogna fare questo. C'è una mediazione che passa attraverso l'interpretazione delle scritture. Ciò che dà unità alle scritture per Lutero è Gesù Cristo e la sua grazia. Ecco la lettera ai Romani, tra l'altro, versetto 17, che dà in là tutta la lettera, il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, eccetera. Lutero scrive: togliete il Cristo dalle scritture e cosa vi troverete? Risposta, domanda retorica, nulla. Quindi Cristo diventa la chiave di lettura. Il suo assioma, noto anche in tedesco, ist Bibel was Christum treibet, è Bibbia ciò che insegna, trasmette Cristo in qualche modo, quindi Cristo diventa il punto di riferimento. Questo comporta anche la lettura luterana della canonicità, dei limiti del canone, dell'interpretazione delle scritture, fino al punto di arrivare a dichiarare che vi sono libri che valgono di meno di altri, come Lutero per esempio disse in relazione alla lettera di Giacomo, dato che non parla di Cristo se non incidentalmente, è una lettera che ha meno importanza rispetto alla lettera ai Romani o alle lettere pauline. Lutero lo applica in maniera molto decisa, questo criterio. Per essere Pignoli, Lutero usò molto di rado quell'espressione che poi gli fu attribuita, sola scrittura. Sola scrittura. La sua preoccupazione, primaria, fu che nulla e nessuno potesse rivendicare un'autorità più alta della scrittura stessa, ed egli si rivolse con molta severità e anche con lo spirito polemico che lo caratterizzava contro chiunque alterasse o sostituisse le affermazioni della scrittura. Ma anche quando asseriva l'autorità della sola scrittura, in realtà non la leggeva da sola. Lo faceva sempre in riferimento a contesti particolari, alla storia del suo tempo, alle professioni di fede cristologiche o trinitarie della Chiesa antica, che per lui esprimevano il significato della scrittura, ai padri della Chiesa e in particolare, come sapete, a Agostino, che era il suo padre spirituale, visto l'ordine da cui veniva. Fece anche uso molto spesso di interpretazioni antiche e usò tutto l'apparato che poteva usare un filologo umanista dell'inizio del Cinquecento. Non solo, ma elaborò la propria interpretazione della scrittura in dibattito serrato con la teologia del suo tempo e con i grandi personaggi del suo tempo. È noto per esempio il dibattito polemico che ebbe con Erasmo da Rotterdam, questo è ben noto. Quindi era una persona che usava una vasta gamma di elementi per leggere la scrittura, dunque non una lettura fondamentalista o unilaterale. Quello che è interessante è che secondo Lutero la scrittura non si contrappone alla tradizione della Chiesa in quanto tale, ma alle tradizioni umane. Lui specifica: noi deploriamo le dottrine degli uomini non perché degli uomini le abbiano pronunziate, ma perché non sono altro che menzogne e bestemmie contro le scritture. E le scritture, benché siano state scritte anch'esse da uomini, non sono né di uomini né da uomini, ma da Dio. Dunque la contrapposizione per Lutero non è una tradizione ecclesiale contro la scrittura, ma le tradizioni che gli uomini hanno creato uscendo dal solco delle scritture stesse. La questione decisiva per lui era: questo problema è presente nella scrittura o non lo è? Può essere individuato nella scrittura o non lo è? La scrittura diventa interprete di se stessa, che guardate bene è un vecchio principio papatristico, in realtà. Niente di nuovo sotto il sole. Come rispose? Mi sono fermato un po' di più su Lutero perché forse è quello che conosciamo meno. Non è che di solito i cattolici passano il loro tempo a studiare la teologia luterana, magari leggono quelle riviste paracattoliche in cui si accusa l'eresia l'universo intero, cominciando da Papa Francesco, ma senza avere la minima idea di che cosa veramente ha mai detto Lutero. Tutto quello che ho detto, guardate bene, non è farina del mio sacco, è nel documento che ho citato prima, Dal conflitto alla comunione. Ritrovate tutte queste cose lì, questo documento congiunto luterano-cattolico. La risposta, e continuo su questa linea, così poi se andate a prenderlo su internet, sul sito del Vaticano, dove potete leggere con calma il capitolo relativo a scrittura e tradizioni. Il Concilio di Trento e i teologi dell'epoca, per essere onesti, cercarono di dare una risposta, almeno all'inizio, equilibrata al problema sollevato da Lutero, e questo al di là di faziosità dell'una e dell'altra parte, soprattutto nel periodo successivo al 1600. L'esperienza cattolica era che la vita ecclesiale è arricchita e determinata da una serie di fattori che non sono riconducibili alla sola scrittura. Il Concilio identificò la scrittura e le tradizioni apostoliche non scritte come due mezzi per trasmettere il Vangelo, che in fondo è una vecchia posizione ebraica. Se conoscete un minimo l'ebraismo, dovreste ricordarvi che ci sono due Torah alla fine, quella scritta e quella orale. Quella orale è la tradizione rabbinica, e l'una non vale meno dell'altra, anzi l'una interpreta l'altra. Alla fine è un po' l'idea che aveva la Chiesa Cattolica nel 1500. Questo richiede di distinguere le tradizioni apostoliche autentiche dalle tradizioni della Chiesa secondarie e variabili. Il problema era sentito, non erano stupidi i teologi dell'epoca. Ecco perché il Concilio di Trento asserì che ci deve essere un organo che guida in questa interpretazione, e quest'organo è l'autorità magisteriale della Chiesa, cioè leggi, coi canoni di allora, il Papa. In realtà, all'inizio, la questione era ancora risolvibile. Uno studioso cattolico molto famoso all'epoca, un teologo spagnolo che si chiamava Melchior Cano, sviluppò l'idea che valutare l'autorità degli insegnamenti della Chiesa è un'operazione estremamente complessa, ed elaborò un sistema che diventò di scuola. 10 loci, loci in latino, cioè 10 luoghi, 10 luoghi teologici attraverso i quali il teologo doveva valutare la validità di un insegnamento. In ordine di importanza, questi luoghi teologici erano, cioè da dove deriva un cattolico la certezza di fede su una determinata questione. Secondo Melchior Cano erano in ordine: l'autorità della scrittura, primo posto; la tradizione orale, cioè attenzione, non le tradizioni spicciole, ma la grande tradizione della Chiesa vissuta attraverso i secoli; la Chiesa cattolica in quanto istituzione; i concili, i padri della Chiesa; i teologi scolastici; il valore della natura, è interessante, c'è anche questo; la ragione e la scienza, perfino la ragione e la scienza; l'autorità dei filosofi e l'autorità della storia. E provò a vedere come si potevano applicare questi sistemi, che è un'operazione estremamente complessa. Sono di fatto i meccanismi, se vogliamo chiamarli così, attraverso i quali Dio si rivela. E tuttavia, durante i secoli che seguono, alla fine del 600, nella Chiesa Cattolica vi fu una tendenza sempre più marcata, fino a diventare dominante, a isolare uno di questi luoghi teologici, il Magistero della Chiesa, come unica autorità interpretativa vincolante, tant'è che nella mentalità del cattolico ancora oggi si ha l'idea che ciò che la Chiesa dice è quel che dice il Papa, le cose si identificano, salvo che il Papa mi stia simpatico, perché se mi sta antipatico faccio presto a mettere un Papa contro l'altro. Questa è l'aporia del fondamentalismo cattolico. Ancora, si cominciò a confondere ciò che era tradizione apostolica e antica con le tradizioni della Chiesa, un po' come fanno oggi i tradizionalisti, che si appellano a una tradizione che in realtà è del 600 e non hanno la minima idea di come cosa fosse il cristianesimo del terzo o quarto secolo. Estremizza dunque un lato del problema, e soprattutto si evita sempre più qualunque tipo di critica all'autorità ecclesiastica, fino ad arrivare al Vaticano II, in cui per la prima volta dopo 3 secoli abbiamo una visione un po' più equilibrata e un'apertura diversa del problema del rapporto tra Chiesa e tradizioni e Sacra Scrittura, tra tradizioni della Chiesa e Sacra Scrittura. Per la prima volta in Dei Verbum 10 si afferma: la Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa, dunque non due depositi o due fonti, ma una sola fonte. E a proposito del Magistero, aggiunto solo dopo, si dice che l'ufficio poi di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa, notate scritta o trasmessa, è affidato al solo Magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. E poi una frase famosa: il quale Magistero però non è superiore alla parola di Dio, ma la serve. Qui nacque una discussione: se il Magistero non è superiore, evidentemente è inferiore. La lingua richiede anche questa logica. Ma l'espressione sub verbo Dei, il Magistero sotto la parola di Dio, non fu presa al Concilio per paura di concedere troppo alla posizione luterana. Però se il Magistero non è superiore, evidentemente è sotto la parola di Dio. La lingua non lascia grandi spazi, no? Dunque è al servizio della parola di Dio, non è al di sopra della parola di Dio. E la parola di Dio si esprime non solo nella scrittura, ma anche nella tradizione. E la tradizione non è più il Magistero. Il Magistero è dentro la tradizione, basta guardare il 9. La Sacra Scrittura dunque, la Sacra Tradizione dunque, la Sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti fra loro, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente e si formano in un certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Dunque il Concilio Vaticano II supera l'idea di una dicotomia tra un'autorità della Chiesa che giudica la Sacra Scrittura. C'è una tradizione della Chiesa, certamente, affiancata alla Scrittura, ma insieme alla Scrittura costituisce una sola fonte di rivelazione. Il Magistero ne è l'interprete, ma non è al di sopra di tutto questo percorso. Quindi non è la stessa posizione di Lutero, ma non è neanche così lontanissima dalle istanze del 1500, certamente diversa da quella del Concilio di Trento. Non solo, al numero 25, che qui non ho riportato, il Vaticano II afferma: nella parola di Dio, poi, è insita tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della Chiesa e per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento dell'anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale. Poi si esortano per la prima volta in un testo magisteriale tutti i fedeli della Chiesa alla lettura della Scrittura, che era esattamente ciò che voleva Lutero nel 1500. Ma anche l'idea che la lettura della Scrittura, la parola di Dio, è già di per sé efficace e potente, è un'idea che già Lutero aveva nel 1500. Non a caso la Dei Verbum segnò un riavvicinamento notevole con tutta la tradizione luterana. Oggi è dunque possibile acquistare una nuova visione del rapporto tra Scrittura e tradizione alla luce del Vaticano II. Ho citato dietro un altro documento interessante, la Commissione Internazionale per il Dialogo Ecumenico. Questo documento è in inglese, lo trovate anche questo sul sito del Vaticano. È un documento del 2006 che si intitola L'Apostolicità della Chiesa. A un certo punto si afferma in questo documento che la dottrina cattolica non contiene ciò che la teologia della Riforma teme e che a tutti i costi vuole evitare, cioè una derivazione dell'autorità biblica come canonica e vincolante dall'autorità della gerarchia della Chiesa. Ovvero, il Vaticano II evita lo scoglio di dire il Magistero vale più della Bibbia. Quindi, quello che dice il Papa è più importante delle scritture, per dirlo in soldoni. Vaticano II supera questo scoglio e soprattutto evita lo scoglio tridentino di affermare una doppia fonte della rivelazione, da una parte la Bibbia, dall'altra la tradizione. C'è invece un'unica rivelazione attraverso due vasi comunicanti, per così dire, scrittura e tradizione, che è la prima posizione di Lutero prima di tutta la polemica nata proprio su questo punto. E tuttavia la tradizione nella visione cattolica della Bibbia è fondamentale. Guardate cosa dice il documento del 93, dovreste già conoscerlo perché ormai è vecchio di più di 20 anni, il documento sull'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, fa voluto dall'allora Cardinal Ratzinger, che era presidente della Commissione, nel 1993. Cito il Cardinal Ratzinger per dire che questo non è un documento di qualche biblista all'avanguardia che si mette a dire cose strane, ma è un documento ufficiale della Pontificia Commissione Biblica, che si studia a scuola quando si fa introduzione alla scrittura. A un certo punto si dice, l'ho citato nel foglio, l'esegesi cattolica non cerca di distinguersi usando un metodo scientifico particolare. Ciò che la caratterizza è il suo situarsi consapevolmente nella tradizione vivente della Chiesa, la cui prima preoccupazione è la fedeltà alla rivelazione attestata nella Bibbia, dalla Bibbia. Dunque, la tradizione ha senso perché è fedele alla Bibbia, ma la tradizione sviluppa la comprensione della Bibbia. E l'esegeta cattolico non si distingue per avere un metodo piuttosto che un altro, ma per essere inserito in questa tradizione. Si supera così questa dicotomia tridentina che aveva portato allo scontro aperto, rovente, con le chiese luterane, poi creando due vie sempre più divergenti. Il decreto dell'8 aprile del 1546 del Concilio di Trento afferma che ci sono due fonti della rivelazione, invece siamo su un'altra linea. Scriveva il Cardinal Casper qualche anno fa, l'ho riportato il suo testo in nota, ma purtroppo è in tedesco, Casper parla tedesco, scriveva: scrittura e tradizione sono state solo remote fonti della fede, sta parlando di Trento. La fonte più diretta e più vicina era il Magistero della Chiesa. Si pensava che nel Magistero si realizzasse tutto il Vangelo e che il Magistero garantisse per se stesso e fosse per se stesso sufficiente. Le Sacre Scritture rappresentavano più o meno una cava di pietra a cui attingere per ulteriori prove scritturali. Ovvero la Bibbia serviva da appoggio alle affermazioni magisteriali, ancora così nei trattati teologici fino al Vaticano II. Il Vaticano II rompe questa impostazione, soprattutto dei Verbo 9 e 10 che ho appena citato, non senza un doloroso dibattito. Se vi volete divertire a leggere la storia del Vaticano II sulla Dei Verbo, tra parentesi, segnatevelo, sta ora scorre il titolo pubblicità, arriva la pubblicità, sta per uscire il volume di quel commentario al Concilio Vaticano II, che è uscito già il commento alla Lumen Gentium, curato da Serena Noceti, che non ha bisogno di presentazioni, e Roberto Repole. Adesso esce anche la Dei Verbum e un terzo di quel volume l'ho scritto io, quindi potete comprarlo per farvi piacere, e lì c'è tutta la storia del dibattito conciliare numero per numero sulla Dei Verbum. Il dibattito fu rovente perché nel primo schema, il De Fontibus Revelationis presentato dal Cardinale Ottaviani, la posizione era ancora più radicale di quella tridentina. E poi ricordate che lo schema fu bocciato personalmente da Giovanni XXIII, che lo rimandò al mittente e il concilio riprese quota. Un po' come ora c'è tutta un'ala cardinalizia che è molto più tradizionale dei tradizionalisti e nemica di qualunque papa tenti anche solo di dire una parola di novità o di diversa da quella che per loro è la dottrina. Notate che il testo del documento del 93 parla di tradizione vivente, citando dei verbum 12 che parla di tradizione viva. Dunque la tradizione non è una pietra morta, non è un corpo da mettere lì e da adorare perché si è sempre fatto così. Se è vivente si evolve, se è vivente cresce, è un'idea che già i padri avevano. Dunque la fedeltà alla scrittura non è una lettera morta, ma una tradizione vivente, una tradizione, quindi un fiume che scorre, nel quale noi stiamo, ma che alla fine ci porta non sappiamo dove. È il titolo di un famoso libro del padre Alonso Schecker, su cui forse anche Nisi ha studiato, Il dinamismo della tradizione, che studiavamo al biblico Temporibus Illis. È uno dei guadagni più rilevanti del Vaticano II. E tuttavia la posizione di Dei Verbum ha ancora qualche limite, lo porta, nessuno è perfetto né in un campo né in un altro. Per conciliare la posizione opposta, alla fine del numero 9 c'è un inciso che sembra quasi ritornare al Concilio di Trento. Si legge alla fine del numero 9: ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola scrittura. Sembra quasi che alla fine ci sia di nuovo la teologia delle due fonti. Chi ha seguito i dibattiti conciliari sa che ogni tanto il Concilio ha di questi ritorni indietro, che sono in realtà frutto di queste discussioni estremamente accanite, per cui si limava il testo finché non avesse la maggior parte dei voti favorevoli. Questo è interessante, non si cercava il massimo del consenso senza mai spaccare l'assemblea. Ciò che manca ancora nel Concilio è quello che scrive il Cardinal Casper, e cito lui come una figura autorevole, la citazione che trovate verso la fine della pagina di dietro: purtroppo il Concilio ha mancato di chiarire in modo approfondito la funzione critica della parola di Dio. Nel testo del Concilio mancano di fatto criteri concreti attraverso i quali si possa differenziare quando nella Chiesa viene ascoltata la parola di Dio, una parola semplicemente umana, o in alcune circostanze una parola addirittura contraria a Dio. Ovvero, abbiamo sviluppato moltissimo l'interpretazione della scrittura, ma non altrettanto l'interpretazione del magistero. Quasi che il magistero non avesse bisogno di essere interpretato. No? La scrittura ha una funzione critica nei confronti anche dello stesso magistero. Ecco da qui il capire meglio certe frasi di Papa Francesco, nella Amoris Laetitia, ma già nell'Evangelii Gaudium, in cui il Papa dice, e l'ha detto anche a braccio: diranno che sono comunista, ma questo è il Vangelo. Cioè, si va alla radice della questione. Il Vangelo diventa critica per la stessa Chiesa, per lo stesso Papa e per lo stesso Magistero, critica in senso positivo, cioè che fa sviluppare lo stesso Magistero. Nel dialogo con i luterani, i cattolici hanno posto l'accento prima di tutto sulle convinzioni che essi hanno in comune con la Riforma, per esempio l'efficacia del testo biblico ispirato dallo Spirito, il fatto che la Bibbia è al fondamento di tutta la vita della Chiesa. Hanno posto l'accento sul fatto che la tradizione non dà origine a una nuova forma di rivelazione, dunque ho cercato di recuperare alcuni aspetti comuni. Se voi leggete il numero 209 e il numero 210, sono le conclusioni del documento luterano cattolico, e le uso anch'io, e poi faccio due brevi appendici e dopo basta. Leggo questo documento: oggi il ruolo e l'importanza della Sacra Scrittura e della tradizione sono dunque intesi in maniera differente nella Chiesa Cattolica Romana rispetto a come li intendevano gli avversari teologici di Lutero. Riguardo alla questione dell'interpretazione autentica della Scrittura, i cattolici hanno spiegato che quando la dottrina cattolica sostiene che il giudizio della Chiesa svolge un ruolo importante nell'interpretazione autentica della Scrittura, essa non attribuisce al Magistero della Chiesa un monopolio sull'interpretazione che i seguaci della Riforma giustamente temono e rifiutano. prima della Riforma, figure di primo piano avevano indicato la pluralità ecclesiale degli interpreti. Quando il Concilio Vaticano II afferma che il modo di interpretare la scrittura è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, dei Verbum 12, esso evita chiaramente una pretesa monopolistica riguardo al fatto che il Magistero sia l'unico organo di interpretazione, cosa che è confermata sia dalla secolare promozione ufficiale di studi biblici cattolici, sia dal riconoscimento in De Verbum 12 del ruolo dell'esegesi nella maturazione dell'insegnamento magisteriale. E poi il numero 210 che chiude il capitolo: in tal modo luterani e cattolici sono in grado di concludere congiuntamente. La frase che segue è una frase riconosciuta come vera da entrambe le chiese, segnatevelo questo, perché molti cattolici ignorano bellamente che su tante cose le due chiese si sono molto ravvicinate e hanno affermazioni ormai comuni. Qualcuno si ricorderà il vecchio documento di diversi anni fa sulla giustificazione, che dava visioni ormai condivise. E ciò che si può dire insieme, perciò riguardo alla scrittura e alla tradizione, luterani e cattolici sono a un livello così ampio di accordo che le loro differenti accentuazioni di per sé non richiedono di mantenere l'attuale separazione delle chiese. In questo ambito vi è unità in una diversità riconciliata, cioè dal punto di vista del rapporto Bibbia-tradizione la stragrande maggioranza dei problemi appare ormai superata e risolta. Non ha ragione l'uno o l'altro, è semplicemente il recupero di una frattura che si era creata in base a un dibattito radicalizzato su posizioni estreme. Bene, questa è la parte teorica. Gli ultimi minuti, due accenni pratici molto veloci che vi interessano forse più che la parte teorica, che però va conosciuta per evitare di fare spesso discorsi così a braccio senza sapere di che cosa in realtà stiamo parlando. Due campi di lavoro concreti che vi indico per un lavoro comune tra chiese luterane, ma non solo luterane in questo caso, chiese protestanti storiche e chiesa cattolica. Chiese protestanti storiche, perché per esempio se noi andiamo un esempio pratico italiano, forse conoscete tutti cosa sono le ADI in Italia, le Assemblee di Dio in Italia, che sono diffusissime. Quello è un caso particolare, sono in rotta con tutte le chiese protestanti storiche, eppure sono molto numerose in Italia, e se parlate con un pastore dell'ADI, al sud è pieno di queste Assemblee di Dio in Italia, ce ne sono veramente tante, in Sicilia ce n'è un'invasione esponenziale, vi dirà, se qualcuno dice non le conosco è semplicemente perché siamo al di fuori di questo tipo di discorsi, il fatto di non conoscere una cosa, guardate bene, non vuol dire che non esista, vuol dire semplicemente che non la conosco, fate attenzione, che noi filtriamo sempre le nostre conoscenze da quello che io penso che sia noto. È vero che quid recipitur ad modum recipientis recipitur, come diceva Tommaso d'Aquino, cioè che ogni conoscenza passa dal modo in cui la conosco, però ci sono dati oggettivi. Se ci fosse un pastore dell'ADI vi direbbe intanto l'ecumenismo non ha senso, sottinteso perché sa ragione noi, e secondo voi non siete salvati, mi duole dirvelo, ma voi non siete salvati, voi significa cattolici, luterani, cioè siamo salvati solo noi, sono posizioni diffuse in un certo protestantesimo estremo, no? Gli stessi protestanti hanno difficoltà con questo tipo di chiese, parlo dunque di luterani, valdesi e chiese protestanti storiche. Un primo esempio di lavoro comune, visto che il problema di fondo scrittura-tradizione è superato, perlomeno in buona parte, e garantisce una certa comunione della diversità, con accentuazioni diverse evidentemente, è il lavoro delle traduzioni ecumeniche, che in Italia va avanti da 40 anni. È uno dei primi frutti del post-concilio. Il grande promotore in Italia, da parte cattolica, fu Carlo Buzzetti, che forse avete anche conosciuto, e da parte protestante Renzo Bertalotte, che per 20 anni hanno lavorato in insieme negli anni 70 e 80, producendo quella che oggi tutti conoscete, la traduzione ecumenica della Bibbia, ovvero la Bibbia interconfessionale in lingua corrente. A prescindere dalla validità scientifica, che non è questo il terreno per parlarne, è un vero frutto ecumenico accolto dalla Chiesa cattolica e dalle chiese protestanti storiche, tant'è che si usa tranquillamente nell'uno e nell'altro caso senza alcun tipo di problema, ed è stata fatta in maniera paritaria da un'equipe cattolica e protestante, in particolare la Chiesa valdese. Questo vuol dire che oggi è possibile con la Chiesa protestante avere una Bibbia in comune. E voi non avete idea di cosa voglia dire questo, perché la Chiesa italiana fino agli anni 50 non ha avuto una traduzione italiana della Bibbia, non c'era, era proibita. La prima traduzione liturgica è quella della CEI del 71, pensate cosa vuol dire, del 71, stiamo parlando del 1971. C'era quella di Nardoni, ma non era liturgica benché avesse l'imprimatur, ma quella di Nardoni negli anni 50, perché sia prima della guerra non c'è niente, no? Di traduzione del testo originale. La prima, a onore del vero, è quella fatta dai professori del biblico nel 52-54, parallelamente al Nardoni. Adesso noi abbiamo in Italia una traduzione ecumenica che si può usare in un dibattito, un dialogo meglio, cattolico-protestante, accettata da tutte e due le parti perché fatta insieme. Questo è un punto molto importante da tenere ben presente. Quindi non c'è più la traduzione della CEI, adesso c'è una traduzione ecumenica. Questo non vuol dire che non deve usare quella della CEI. La pluralità richiede anche la diversità. Le traduzioni poi hanno un valore tecnico, cioè se è fatta bene è fatta bene, c'è poco da discutere, non è che posso scartarla, però adesso ho una traduzione che è sicuramente ecumenica, quindi è esente da quei vizi confessionali che bene o male si infiltrano in qualunque traduzione dell'una e dell'altra parte, no? Quel tipo di traduzioni un po' così nate dalla tradizione che inevitabilmente si infiltrano. Questo è un punto importante che riguarda da vicino il lavoro catechistico. Un altro aspetto, e poi questo è l'ultimo, è un esempio recentissimo, e così faccio pubblicità all'Associazione Biblica Italiana, perché in fondo c'è anche questo aspetto, no? Allora, vi ho messo in fondo una serie di link a quattro siti, quello dell'ABI, quello dell'Avvenire, quello dell'Osservatore Romano e quello di Riforma, che è il giornale dei protestanti italiani, no? Giusto per far vedere, troverete in tutti e quattro i siti lo stesso articolo, praticamente identico. Questa è un'altra cosa interessante, anche perché l'ho scritto io, quindi ne sono ragionevolmente sicuro. Nel mese di febbraio, quando era gennaio-febbraio, il parroco di Lampedusa, Don Carmelo La Magra, mi telefona: lei è il presidente dell'ABI, allora io mi sono rivolto a lei perché ho visto il sito e ho pensato che voi vendiate Bibbie. Dico: no, la nostra associazione non vende Bibbie, no? Ha un altro scopo, casomai studiamo la Bibbia, noi un'associazione di professori, di studiosi della Bibbia, di gente che dice, no, non è che vendiamo Bibbie, no? Abbiamo un ufficio commerciale che vende Bibbie. E oltre a questo i soldini non è che poi siano così tanti. Dice: no, ma dico perché? No, perché a Lampedusa arrivano migliaia di migranti, molti sono cristiani, parentesi, statisticamente intorno al 20%, quindi l'idea che sono tutti musulmani non è semplicemente vera, è creato dai giornali, la maggior parte, ma non tutto il resto dell'80% è necessariamente musulmano, ma comunque. E quei cristiani che arrivano, che sono cattolici e protestanti, ma non solo, anche copti per esempio, chi viene dalla regione tipo Eritrea o Etiopia, anche nella chiesa copta, quindi cattolici, protestanti, cristiani in genere, vanno in chiesa, andrebbe spiegato com'è che fanno andare in chiesa, perché Lampedusa è una situazione un po' particolare, ma non entro nei dettagli pratici, vanno in chiesa, ovviamente in quella cattolica, perché a Lampedusa ce n'è una, e chiedono, in realtà no, c'è anche quella dell'ABI, ma da quella non vanno, e vanno in chiesa e chiedono a Don Carmelo la Bibbia. Visto con i miei occhi, noi cattolici italiani dovremmo vergognarci, perché non solo non la leggiamo, ma nessuno va dal proprio parroco a dire mi regala la Bibbia per favore perché non ce l'ho, no? Tutt'al più vai alle Paoline se sei bravo, no? Ma vai dal parroco, mi regala la Bibbia. Questi vanno da Don Carmelo e vogliono la Bibbia, ma lui non ne aveva, tra l'altro in inglese e in francese, perché gli africani, una buona fetta parla inglese e quell'altra fetta parla francese, la maggior parte almeno. E dunque dice, avete modo di procurarvi la Bibbia? Allora mi è venuta un'idea, noi no, la Bibbia, le compra, però con quali soldi? Poi non si trattava di comprarne 100. La prima spedizione nel 1700 le abbiamo mandate, tanto per capire i numeri. Ho telefonato a Valdo Bertalotta, che è il figlio di Renzo Bertalotta, attuale direttore della Società Biblica in Italia, quelli che stampano la Bibbia interconfessionale della Chiesa Valdese, e gli ho lanciato la proposta e abbiamo fatto un lavoro paritario. Lo stesso comunicato ai soci AVI e ai soci della Società Biblica. Qualcuno l'avrà anche visto, se qualcuno di voi è socio aggregato di sicuro ha anche ricevuto la mail, perché l'abbiamo mandata un po' a tutti. Abbiamo chiesto soldi, in meno di 2 mesi abbiamo raccattato più di 10.000 euro, abbiamo comprato, in realtà comprato, la Società Biblica ci ha venduto a prezzi scontatissimi le Bibbie in francese e in inglese, quelle interconfessionali evidentemente, abbiamo mandate a Don Carmelo, e lui le ha date, cominciate a darle, sono quasi esaurite, se non esaurite, non ho notizie dell'ultimo mese, e poi siamo andati di persona 23, 24, 25 maggio a vedere la situazione e abbiamo fatto quel comunicato che poi è finito sui giornali, che è stato molto apprezzato, devo dire, più dai protestanti che dai cattolici. I cattolici spesso è passato inosservato, perché l'idea di dare la Bibbia, la gente ci sta anche detto, ma come, potevate dargli da mangiare? La gente non ha la minima idea di cosa voglia dire, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore, no? Questi vanno a dare la Bibbia dove andargli da mangiare, poi i protestanti. Doveva dargli la Bibbia cattolica, come se quella interconfessionale non lo fosse, no? I protestanti sono stati molto entusiasti di questo gesto. L'Avvenire e l'Osservatore Romano hanno rilanciato la questione con lo stesso più o meno articolo, poi se ci sono differenze sono dovute ai giornalisti che ogni tanto modificano a loro piacere, ma questo fa parte del mestiere dei giornali. Questo viaggio che abbiamo fatto io e Valdo e sua moglie, per essere Pignoli, è stato molto bello, perché là abbiamo incontrato chi lavora per i migranti a Lampedusa, cioè il parroco di Lampedusa, il cappellano, che sono della diocesi di Agrigento, di Monsignor Montenegro, che tra l'altro è uno che fu votato nella terna per l'ultima presidenza della CEI, e cardinale, no? Che è stato fatto cardinale da Francesco, e delle suore che sono lì, e insieme il progetto Mediterranean Hope, che è un progetto della Chiesa Valdese italiana, no? Tutto fatto da giovani, e lavorano giorno dopo giorno sul molo, cioè gente che si sporca le mani, con i migranti che sbarcano a Lampedusa, insieme cattolici e valdesi, vi assicuro, senza alcuna differenza o distinzione. I migranti vanno poi alla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Valdese non c'è, ma ci vanno anche i valdesi, non è un problema. Questo non vuol dire che i valdesi diventano cattolici, che i cattolici diventano valdesi, vuol dire che c'è comunione, è una cosa diversa. Vuol dire che la Bibbia unisce alla fine, anche a livello pratico. Scusate se mi sono un po' scaldato, ma quando uno va a Lampedusa sul molo alle 11 di sera gli cambia diverse prospettive, perché quello che leggi sui giornali diventa una cruda realtà, e tanti discorsi stupidi che senti fare dici no, aspetta, fermi tutti, guardiamo un attimo negli occhi questa gente e vediamo se sono davvero quei nemici che ci sembra che siano, no? Abbiamo visto scene impressionanti di gente anche musulmana che chiedeva la benedizione a Don Carmelo, perché vedeva la croce. Ci siamo arrivati in Italia, non importa, Allah è grande, benedicici. Cioè, alla fine tanta era la voglia di dire voglio qualcosa di sacro, voglio qualcosa di più grande che non il pane immediato, no? Anche se a me, come presidente dell'ABI, mi hanno messo a dare il tè caldo a uno che scendevano dalla motovedetta della Guardia Costiera. Così. Ho fatto un esempio di esigenza biblica diversa. Quindi sono fermato su questo per farvi vedere come i problemi dell'epoca di Lutero oggi sono ampiamente superati e ci permettono questo tipo di lavoro che ha la Bibbia nel mezzo. Questo lo dico anche perché se a qualcuno gli venisse voglia di contribuire, si legga soprattutto il sito dell'ABI e vedrà che si può contribuire pure a questo, anche concretamente. Ho rubato un po' di tempo, ma questo poteva valere la pena, mi fermo qua e vi ringrazio.
Grazie Don Luca, io direi che ora potremmo avere intervento subito tu, facciamo una breve pausa.